abbiamo le scritture per leggere il testo del sermone di oggi che si trova in Luca 6 al versetto 12. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio.
Buon sabato, bentrovati, come state? Chiedo alla regia se la voce si sente. Va bene così. Che di solito mi dicono che parlo piano. Saluto tutti voi, tutte le persone che si ascoltano da casa, tutte le persone che ci seguono a distanza, che magari non possono essere qua e che il sabato si collegano. Il sermone di oggi, che è il sabato di Pasqua, riguarda la preghiera. È il primo dei tre sermoni dei ministeri personali, quindi oggi ci sono io, poi ce ne saranno altri due, con Elisa e Moisés. Quindi i ministeri personali vogliono trasmettervi una serie di, non so come dire, di parole, di concetti. E quindi iniziamo. Alcune domande in questo sermone saranno ricorrenti. A cosa serve pregare? Perché pregare? Prego abbastanza? Come fare per pregare? E quando prego, Dio mi risponde? Queste domande ritorneranno durante questa mattinata. La preghiera serve. La scienza, prima ancora, la parola di Dio, si dice che la preghiera attiva una funzione parasimpatica. Il sistema parasimpatico è il sistema responsabile delle reazioni corporee involontarie che rispondono ad una situazione di riposo e di recupero delle energie. La scienza quindi ci dice che la preghiera spegne gli stimoli sensoriali esterni che normalmente ci colpiscono. Ci colpiscono le informazioni dall'ambiente esterno, la luce, i rumori, gli odori. E spegnere queste sensazioni ci permette di concentrarci sulla nostra interiorità, sul nostro dialogo con Dio. Il medico e biologo francese Alexis Carrel, premio Nobel per la medicina, spiega da medico che l'uomo fiorisce nella sua personalità quando prega, perché si producono cambiamenti che fortificano la persona e la sollevano oltre le proprie possibilità. E questo ci dice la scienza, ma non interessa la parola di Dio, per cui chi volesse seguire con la Bibbia può farlo. E il primo versetto è Luca 6,12. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Gesù aveva necessità di pregare e se ne andava anche in luoghi isolati, lo vedremo, per pregare a Dio. Gesù pregava spesso e pregava lui, che era uno con Dio. E quindi se pregava lui, se aveva lui questa necessità, perché noi non dobbiamo sentire la stessa urgenza della preghiera con Dio? Perché se la sentiva Gesù per ricaricarsi, per trovare un dialogo con Dio, noi non dobbiamo sentire la stessa necessità. Pregare quindi serve a parlare con Dio. Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Essendo stato figlio ed essendo anche padre di tre ragazzi, riconosco che è fondamentale mantenere aperto un canale di comunicazione tra padre e figlio. Guai se non parlassi con i miei figli. Ho un ragazzino di quasi 15 anni e c'è bisogno che io parli con lui e che questo canale rimanga aperto. Questo canale di comunicazione per cui il mio figlio si confida deve rimanere aperto. E come rimane aperto? Rimane aperto attraverso un dialogo costante, perché senza dialogo, senza questo dialogo costante, il rapporto rischia di diventare sterile e addirittura di interrompersi. Questo scambio che c'è tra padre e figlio può interrompersi, perché non c'è più quella quotidianità, non c'è più quella tranquillità, quella abitudinarietà che invece ci deve essere. Allora noi, ciascuno di noi, per mantenere questo rapporto col padre, ha necessità di riferirsi a lui in preghiera. Abbiamo quindi bisogno, pregando, di confidargli le cose più intime, più nascoste della nostra vita, quelle che molto probabilmente non racconteremmo al nostro vicino, che sono anche le cose meno belle, meno interessanti, più brutte. Dobbiamo chiedergli perdono, perché chiedendogli perdono riconosciamo le nostre mancanze e diventiamo persone migliori e cristiani migliori. Preghiamo per chiedere consiglio al padre, perché così come mio figlio, le altre due sono molto piccole, ma mio figlio mi chiede consiglio, dice: papà, mi succede questo, che cosa secondo te è meglio che faccia? E io gli do il consiglio. Noi allo stesso modo, dato che siamo figli di Dio, chiediamo in preghiera consiglio al padre. Chiediamo anche sostegno al padre, perché un padre dà sostegno ai suoi figli. E quanti ostacoli per noi nella nostra vita, nella nostra quotidianità, sono insormontabili e invece non lo sono per Dio. E questo è un aspetto molto importante, perché oggi siamo molto presi da noi stessi. Oggi la TV, i media, ci raccontano che noi possiamo fare tutto, tu ce la puoi fare, puoi essere il numero uno, se ti impegni ce la fai. E poi scopri che non è così, scopri che hai paura, scopri che c'è qualcosa dentro che ti manca, e quindi è una bugia che ci viene detta. Noi non riusciamo a fare tutto, noi dobbiamo affidarci a Dio. Circa una decina d'anni fa, qui vi accolgo una cosa che era capitata a me e a noi Elisa, circa una decina di anni fa volevamo acquistare una casa più grande, e per acquistare la casa più grande aveva chiesto alle banche e problemi non c'erano. Vendemmo quindi il nostro appartamento, che era più piccolo, bellino ma piccolino, insomma non era più adeguato alla famiglia che stava crescendo. E quindi eravamo a un certo punto fuori di casa, perché avevamo venduto la nostra casa. E le banche ripetutamente aprivano la pratica, ci dicevano che non c'erano problemi, e poi alla fine dicevano: mi dispiace, non è possibile. Siamo quindi arrivati ad un punto in cui noi eravamo fuori di casa, perché da lì a qualche mese dovevamo trovarci un altro alloggio. E la casa che pensavamo di aver scelto non era disponibile, perché le banche ci avevano detto di no. E io mi ricordo, e se lo ricorda anche Lisa, che adesso mi sta ascoltando, che andavamo in preghiera, e nella nostra preghiera dicevamo: Signore, io non sono felice in questo momento, non ti posso dire che sono felice perché sono triste in questo momento, ma sono sereno perché se è così è perché tu vuoi che sia così, e quindi è fatta la tua volontà. E allora la risposta magari non mi piace sempre, però Signore, sono sereno. Finita la preghiera, Elisa disse: ho un'idea. Abbiamo seguito quell'idea e abbiamo comprato casa. Questo per dire che l'idea non veniva da Elisa, così come non sarebbe venuta da me se fosse venuta a me. Veniva da un spirito, veniva da Dio, che quando è chiamato ci risponde. Per chi vuole prende la Bibbia, Matteo 7, da 7 a 11. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi ha un figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe. Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliene domandano. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Queste parole non si entrano in testa, non riusciamo spesso a farle nostre. Non riusciamo davvero a capire che se chiediamo ci sarà data. Allora io mi sono permesso di rielaborare, chiedete vi sarà dato, e dico a voi, chiedete a Dio e vi sarà dato, cercate Dio e troverete, bussate alla porta di Dio e vi sarà aperto. E allora c'è una domanda. Noi lo sappiamo fare, di chiedere a Dio, di bussare alla porta di Dio, di trovare, cercare Dio per trovare. Lo sappiamo pregare solamente quando siamo spaventati, angosciati. E allora lì forse preghiamo. Oppure invece, se è più facile, cercare risposte dalle persone, dagli uomini, dalla realtà. Noi siamo immersi forse un po' troppo nella realtà, in questa realtà, e non diamo peso al fatto di parlare con Dio, al fatto di pregare. E allora, se sono malato, vado subito dal medico, perché è giusto. Se ho timore di perdere i miei soldi, come sta succedendo ultimamente con le banche, vado in banca, scappo, vado a chiedere una risposta a una persona. Non sarebbe meglio in tutte queste occasioni fermarsi e pregare? Mi fermo, prego, ringrazio, chiedo, busso alla porta di Dio. E solo dopo, ovviamente, andare dalla persona che mi può aiutare. Per carità, se sto male vado dal medico. Però, così come se ho un problema di soldi vado in banca, allora forse è meglio, anzi, decisamente meglio prima che io mi fermi, che mi metta a pregare e dopo affronti i miei problemi. Se infatti vengo guarito, ma mi allontano da Dio, oppure se sono ricco o se rimango ricco, se divento ricco, ma sono senza Dio nella mia vita, perché non l'ho cercato, perché ho perso questa abitudine, perché non ho pregato Dio, di tutta questa ricchezza cosa me ne farò? Che vantaggio avrò avuto nella mia vita se ho tante cose terrene ma non ho Dio? L'Evangelista Luca, capitolo 11, da 5 a 13, dice: poi aggiunse, se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli, amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quelli dall'interno gli risponde, non mi importunare, la porta è chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darti. Gli dico che se anche non si alzerà a dare per amicizia, si alzerà a dargli quanti gli occorrono, almeno per la sua esistenza. Quindi Gesù ci invita a insistere, a essere insistenti, a non aver timore, perché se una cosa non viene data a quest'uomo, intanto si parla di un amico importuno, okay? Di uno che viene a suonare il campanello, bussare la porta a mezzanotte, se siete rispondere no, siamo a letto, io non mi alzo per te, non mi alzo anche se hai un'esigenza. Ebbene, quell'amico importuno continua e insiste. E quindi Gesù ci dice che Dio ci esaudirà. Il Signore ci invita a chiedere con insistenza e costantemente. È un esercizio questo. Chiedere con costanza. E allora iniziamo a chiedere. Il salmista, al Salmo 118, dopo una 5, ci dice: si è elevato il Signore perché è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Si dica Israele, la sua bontà dura in eterno. Si dica la casa di Aronne, la sua bontà dura in eterno. Si dicano quelli che temono il Signore, la sua bontà dura in eterno. Nella mia angoscia invocai il Signore mi rispose e mi portò in salvo. Quindi anche il salmista ci dice: prega, perché se tu preghi, il Signore ti risponde. Ti risponde e ti porta in salvo. Poi anche lì vedremo se a noi piacciono le risposte di Dio, perché talvolta forse non preghiamo perché non siamo sicuri della risposta che Dio ci darà. Quindi anche su questo dobbiamo interrogarci: che risposta voglio da Dio? Ma ci arriverò tra un po'. Quindi pregare significa chiedere consiglio al Padre, perché Dio parla con ognuno di noi e allora noi siamo capaci di ascoltare Dio con il nostro cuore. Oppure invece io non sono capace di ascoltare Dio perché penso che il mio desiderio, ciò che voglio, ciò che assolutamente mi solleva in questo momento sia la risposta che Dio mi deve dare e sia quindi la volontà di Dio. E tutto quello che mi infastidisce, se prego e ho un altro tipo di risposta, è qualcosa di sbagliato, è qualcosa che non mi piace, è qualcosa che io scarto. Anche su questo sarebbe il caso di interrogarci. Dio, infatti, non è come noi e non ci dà le nostre risposte, perché noi molto spesso diamo, per mille motivi, risposte convenienti. Come so? Benissimo, ti trovo dimagrito. Dio non ci dà risposte convenienti e non ci dice cose convenienti. Dio ci dice cose vere e quindi ci mette davanti alle cose vere. E allora noi dobbiamo essere in grado di ascoltare la verità di Dio e di ascoltare le sue risposte, anche quando non ci piacciono, non ci piacciono fino in fondo, non ci piacciono neanche per un pezzettino. Matteo 7, da 24 a 29. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Ecco, questa parabola l'abbiamo sentita tante volte nell'arco della nostra vita di cristiani. E ci ha fatto capire che costruire la nostra casa sulla parola di Dio e su fondamenta solide è davvero ciò che ci serve. Perché se io costruisco la mia casa sull'idea dei soldi, del successo, di tutto ciò che oggi ci viene proposto e che è stato pur sempre proposto all'uomo, bene, arriverò a capire che la proposta di queste attrattive così terrene è una proposta falsa, perché lo vediamo anche oggi, le banche falliscono, l'economia va in crisi, ci sono tante cose che sono al di fuori del nostro controllo, quindi insediare la nostra casa sulla parola di Dio è assolutamente fondamentale, perché arriva la bufera, perché si abbattono i venti, succede di tutto, ma la nostra casa resta in piedi. Ma la cosa che mi ha colpito non è stato esattamente questo, è ciò che viene indicato nei due versetti 28 e 29. Quando Gesù aveva finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Quindi in realtà Gesù ci parla del fatto di confidare in Dio, di costruire la nostra casa, non solo materiale, ma spirituale, sulla parola di Dio, e le folle erano stupite, cioè nessuno prima di quel momento gli aveva parlato in quel modo. Gli aveva parlato d'altro, non lo so. Però quelle cose per loro erano nuove e le folle rimasero stupite. E noi siamo stupiti interiormente, diciamo, perché questa parola la conosciamo, ma noi siamo stupiti. Allora, a cosa serve pregare? Pregare serve a far poggiare la mia casa sulla rossa, cioè a portarmi via dal qui ed ora, a portarmi via da questo momento che serve a me per confidarmi con Dio. Perché dico a portarmi via da questo momento? Perché il momento di ogni giorno è come un fotogramma di una pellicola e noi veniamo schiacciati dai mille obblighi che abbiamo, dalle mille esigenze false che sentiamo di avere e che ci spingono a correre, a fare un sacco di cose e ci spingono soprattutto a essere presenti solo qui e ora. La vita quindi è una vita in due dimensioni, una vita senza profondità, è la casa che poggia sulla sabbia, la casa che cadrà, non c'è possibilità che questa casa rimanga in piedi. Attraverso il messaggio di Gesù e la parola di Dio, questo fotogramma acquisisce una sua profondità e quindi da un singolo fotogramma, da una singola diapositiva, si snoda tutto un film che parte, che riguarda la nostra storia, che parte dalle origini, quindi da Genesi, passa attraverso di noi oggi e arriva alla fine, a quando tutto sarà fatto nuovo, all'Apocalisse. Quindi ecco che il non accettare di vivere in due dimensioni, di vivere in un fotogramma, ma invece chiedere attraverso la parola di Dio di acquisire la profondità, di vivere tutta la vita per com'è, non solo qui e ora, non siamo solo di qui e di ora. Questa consapevolezza è che deve essere di ognuno di noi, è che saremo di un altro luogo e di un altro tempo, non c'è solo qui e ora, saremo di un altro luogo e di un altro tempo. E da subito dobbiamo sapere che per essere vincitori in quel luogo, in quel tempo, occorre credere in Dio, confidare in Dio e pregare in Dio. Perché se no, la nostra vita è una vita di un singolo fotogramma, che tutti i giorni è uguale, finché la nostra vita non finisce. La profondità della parola di Dio e degli insegnamenti di Gesù ci danno una prospettiva. E io, e credo tutti noi, vogliamo vedere questa prospettiva, preparandoci da oggi. Arriviamo quindi ad una nuova domanda, che era una domanda iniziale, che prego abbastanza. Allora io vi chiedo se qualcuno mi sa dire il numero 10.080, 10.080, che cos'è? Nessuno, immaginiamo. 10.080 sono i minuti che ci sono in una settimana. In una settimana ci sono 10.080 minuti. sono tanti, dici io, tanti minuti. Quanti ne dedico alla preghiera? Allora, io ho fatto un conto spannometrico e posso dire che il sabato dedico alla preghiera circa 60 minuti. Per 4 sabati, mediamente al mese, sono 240 minuti di preghiera in un mese. Ma è possibile che io non riesca a trovare 30 minuti al giorno per pregare? In una settimana ne ho 10.080 minuti a disposizione, non ne trovo 10 la mattina, 10 a pranzo, 10 a sera, o 15 e 15 all'inizio e alla fine della mia giornata. Insomma, io non ho tempo. Uno studio fatto scientificamente sulle persone che usano gli smartphone, ha indicato che oltre il 70% delle persone che ha uno smartphone utilizza lo smartphone per un periodo di tempo giornaliero che va da più di un'ora a più di 7 ore, cioè oltre il 70%. D'accordo? Quindi sono meno di 1 su 3 quelli che usano lo smartphone per la necessità e quindi meno di un'ora al giorno. Perché nello smartphone noi pensiamo di trovare il mondo, pensiamo di trovare le risposte, pensiamo di trovare ciò che ci interessa, come vanno i nostri soldi, come va il meteo, che cosa succede dall'altra parte del mondo e magari ci mettiamo anche, io per primo, a giocare per perdere tempo così. Ecco, chiedersi quindi quanto tempo spreco in queste cose e quanto tempo invece avrei a disposizione per fare cose più utili, pregare, stare con la mia famiglia, fare cose che mi piacciono e che sono per me davvero utili. E io in una prima battuta mi sono risposto, ho detto che io sono molto impegnato e quindi ho poco tempo, il lavoro, la famiglia, i figli, e ho sentito questa storia anche stamattina alla mia classe della scuola, cioè io sono impegnato, siamo tutti impegnati, e Gesù invece per dire non era impegnato. Ok. Marco 1 da 32 a 39. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permettevano di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò e uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatolo gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. Quindi scopriamo che Gesù era molto occupato. Era molto occupato perché gli conducevano i malati e gli indemoniati. E li conducevano a lui ed erano talmente tanti che al versetto 33 tutta la città era radunata alla sua porta. E quindi immaginiamoci una porta che si apre davanti a una folla di una città, la città che è radunata lì, e tutti che chiedono qualcosa, che gli dicono: guariscimi, guarisci mio figlio, guarisci mia moglie, sono storpio, ridammi tutte le gambe, ridammi una vita accettabile che io possa vivere. E quindi Gesù era impegnatissimo, era sempre molto occupato, al contrario di noi che abbiamo un sacco di tempo per guardare lo smartphone. Ed egli ne guarì molti, e quando aveva finito, al mattino, poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Quindi Gesù sentiva il bisogno di pregare, andava in luoghi isolati e dopo aver avuto una giornata che da mattina a sera era piena di persone, di impegni, di predicazione, di guarigioni, scacciava i demoni. A quel punto andava in un luogo isolato e pregava. E pregava per riprendere, come dicevo prima, il suo rapporto col Padre. E lui ne sentiva il bisogno. Noi dobbiamo ancora più di lui sentire questo bisogno, perché non siamo prossimi come lui al Padre, e quindi per noi è ancora più urgente, più importante pregare. Luca, capitolo 6, da 12 a 19. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi apostoli e ne elesse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, detto Pietro, suo fratello Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo d'Alfeo e Simone, chiamato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne traditore. Sceso con loro, si fermò sotto una pianura insieme con una gran folla dei suoi discepoli e una gran quantità di popolo da tutta la Giudea e da Gerusalemme, dalla marina di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro infermità. Quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che sanava tutti. Quindi Gesù ritorna questo fatto che Gesù pregava tutta la notte e che una gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro, da Sidone, un sacco di persone arrivavano a frotte per essere guariti, per sentire i suoi insegnamenti, perché come abbiamo visto prima, nessuno prima di Gesù gli aveva detto certe cose. Perché noi che abbiamo ascoltato tante volte la parabola della casa sulla roccia, abbiamo avuto il privilegio di sentirla, ma c'erano tanti che non l'avevano mai sentita, perché la sentivano per la prima volta. E oltretutto, pensare che ci fosse una persona, si era sparsa la voce, che c'era una persona che guariva, che scacciava i demoni, che risuscitare i morti, insomma, sentire che c'era questa opportunità voleva dire che una gran quantità di gente arrivasse alla porta di Gesù. L'Evangelista Marco, al capitolo 14, 32-42, ci parla di un momento particolare. Giunse intanto un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete di qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. E Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi andò un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non so che io voglio, ma so che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi. Basta, è venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino. Gesù, che abbiamo visto, poteva rimanere senza mangiare, senza bere, anche per giorni, non poteva rimanere senza pregare. Non mangiava, non beveva, per lui non era importante come per noi, perché ci riusciva, ma non riusciva a stare senza preghiera. noi non riusciamo a stare senza mangiare bene, senza pregare, ci stiamo tranquillamente. Magari se ci guardiamo dentro, ci chiediamo e ci diamo alcuna risposta, sarebbe un passo avanti per tutti noi, per me in primo luogo. Gesù comincia a sentire paura e angoscia, perché anche lui è un uomo. E quante volte noi siamo spaventati e angosciati? Impariamo a pregare, perché anche in quei momenti la preghiera ci rende forti, ci dà calma, ci fa capire che non è tutto nelle nostre mani. E allora impariamo ad affidarci a Dio. E affidandoci a Dio avremo giovamento, avremo un grande miglioramento della nostra vita, ma qui sta la difficoltà. Il fatto di affidarsi a Dio è sempre una lotta. Lo diciamo sempre, ma è sempre difficile davvero essere convinti che Dio sia al 100% la scelta migliore. Abba, Padre, tutto è possibile a te. Ecco, quello che dice al versetto 36, tutto è possibile, Abba, Padre, tutto è possibile a te. E lo trovo un modo bellissimo di pregare, è una frase giusta, perché anche oggi io non ho molta dimestichezza nel parlare in pubblico la prima volta qui in chiesa, però pregando ho chiesto a Dio che mi aiutasse. E un sacco di fratelli hanno pregato, magari per evitare il disastro, non lo so, però li ringrazio. E quindi abbattere tutto è possibile a te. Poi c'è una parte molto interessante che parla di noi. Al 37, tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola. Simone Pietro, non è riuscito a vegliare un'ora sola. Allora forse la seconda frase che lui non dice, perché dice Simone dormi, potrebbe essere Simone svegliati, Alessandro svegliati, non dormire, è una vita di dormi. Svegliati, prega, invece di dormire. E successivamente, al 40, ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. Quindi, interrogato, se la dormi, dice no, non sto dormendo, sto riposando gli occhi, non sapevano cosa rispondergli. E noi spesso non sappiamo cosa rispondere, se dobbiamo essere sinceri. E con Dio non c'è altra possibilità. Quindi, questa mancanza di resistenza e di voglia, noi dobbiamo superarla e dobbiamo impegnarci affinché la preghiera diventi parte delle nostre giornate, e le nostre saranno giornate più serene, più tranquille. Io non riesco a sopportare tutti i pesi della mia vita, non ce la faccio. Li do a Dio, io prego, perché Dio prenda i miei pesi e mi aiuti. La finalità quindi della preghiera è di farci vivere meglio, con più serenità e più distacco dal mondo. Ciascuno di noi vede che il mondo vuole metterci fretta, ansia, vuole metterci costantemente sotto pressione. Il mondo ci chiede risposte sempre più rapide, devi essere rapido. Se sei bravo rispondi velocemente, ma calma, non è detto che sia così. Io rifiuto questo modo di fare, non devo essere rapido. Io voglio distaccarmi un po' di più dal mondo. La soluzione quindi non è dare risposte sempre più rapide, la soluzione è distaccarci dal mondo. Gesù pregava in luoghi appartati e avvicinandoci a Dio possiamo capire che tante cose che a prima vista sono importanti ma non sono poi così tanto, non sono il centro della nostra vita, ci sono cose più importanti. Nella preghiera noi riusciamo anche a rimettere ordine nella nostra interiorità rispetto ai nostri desideri, alle nostre voglie. E magari riusciamo a capire che certe voglie sono appunto delle voglie, non sono così importanti. E allora rimettiamo nella preghiera ordine. C'è Dio e poi c'è tutto il resto. E tutto acquisisce una nuova luce. Maestro, insegnaci a pregare. Luca 11, da 1 a 4. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione. Quindi Luca ci racconta che anche tra i discepoli c'era un po' di smarrimento rispetto a ciò che si dovesse dire in preghiera. Perché dice: Signore, insegnaci a pregare. E allora, quando io prego e non trovo le parole, o prego e so di non essere così tanto capace di pregare, prego e so che ci sono altre persone e non vorrei fare una brutta figura, non vorrei rimanere lì con la frase a metà. Signore, insegnaci a pregare. E Gesù ci spiega, ci dice quali sono le parole e insegna a loro e a tutti noi a pregare in maniera semplice ed efficace. E quindi preghiamo così se siamo in difficoltà, con le parole che Gesù ci indica. E quindi ritornano le stesse domande: a cosa serve pregare? Perché pregare? Prego abbastanza? Come fare per pregare? Quando prego Dio mi risponde? Ecco, a queste domande ho cercato di trovare una risposta nella Bibbia e preghiamo quindi nelle nostre giornate, non solo in chiesa, affidiamo a Dio i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni, chiediamogli di mandare su di noi il suo Santo Spirito e la nostra vita sarà migliore e sarà trasformata dalla preghiera. Auguro a tutti voi un buon sabato, una buona Pasqua e una buona settimana. Signore, aiutaci a capire che la preghiera deve diventare un elemento fondamentale delle nostre vite. Fa sì che possiamo iniziare a pregare sempre di più, a pregare in famiglia, a pregare in casa, a pregare con i ragazzi. Fai scendere su di noi il tuo Santo Spirito, Signore, lo aspettiamo. Fai diventare le nostre vite delle vite straordinarie con la preghiera e col tuo amore. Per tutto questo, noi ti